Oggi giunge al termine il discorso sul pane, iniziato per noi tante domeniche fa, con la moltiplicazione di quei 5 pani e 2 pesci. E il risultato sembra fallimentare. Molti se ne vanno. Le parole di Gesù, il suo dirsi pane del cielo, pane di vita, hanno generato insofferenza negli ascoltatori, semplicemente alla ricerca di un re generoso, capace di saziare il loro bisogno primario, la fame. Ma Gesù non ci sta. Non è venuto a riempire le pance, Gesù, ma ad alimentare la fame della vita, di verità, di libertà. È venuto per rendere a tutti, percorribile la strada per la vita eterna. Del bene, per la vita eterna. Lui, il pane di vita, si è fatto uno di noi per saziare la nostra esistenza di senso, un senso oltre il nostro ombelico, capace di illuminare le incertezze, le sofferenze, le tenebre della vita. Lui, un uomo come noi, è il senso. E questo scandalizza. Almeno i suoi contemporanei erano scandalizzati. Volete andarvene anche voi? Bella sta frase. Noi non lo diciamo in chiesa, volete andarvene anche voi, perché noi abbiamo paura, chiesa, di perdervi i nostri cristiani. E Gesù no. Gesù non è offeso, È preoccupato di garantire, di salvaguardare la libertà di tutti i suoi discepoli. Quella libertà necessaria a tutti, a ciascuno, per mettersi alla sequela. Nessuno deve sentirsi obbligato, ma chiamato a porre una risposta che sia davvero esistenziale. Al vuol dire che non basta dirsi cristiano, non basta essere prete per poi vivere da cristiano. È un gesto di vera cura, di quella cura che ha i tratti appassionati e feriti dell'amore, di quell'amore che nell'atto stesso di amare l'altro apre inevitabilmente alla custodia della sua libertà, perché davvero, sentendosi amato, possa essere libero di accogliere l'amore o di rifiutarlo. Ma quella roba qua dovrebbe farci sussultare sui banchi, né? Cioè, Dio ci ama talmente tanto da dire: ti lascio libero di dirmi no, non me ne frega niente di te. Ma Lui continua a volerci bene. Sia noi che tra di noi diciamo: ti amo se mi ami, se no non ti amo più, e non lasciamo liberi gli altri. Dio no. E un amore così chiede libertà da se stessi, da tutti, quella libertà che Gesù stesso ha dovuto imparare nel lento cammino di discernimento della volontà del Padre. Anche Pietro può partire se lo desidera. E allora qui sta il fondamento autentico di ogni sequela. Il legame di Pietro con Gesù sarà autentico, sarà duraturo, sarà fecondo, se fondato sulla possibilità di un amore libero e liberante, non su altri desideri. Anche noi siamo assetati di un amore così. Tutti, dentro, desideriamo essere amati liberamente, senza costrizione alcuna. E allora bello che un amore così lo troviamo in Dio. E gustandolo in Lui possiamo noi diventare capaci, magari anche solo un poco, di amore verso gli altri, di un amore così. Ancora. Nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. E questa frase non è una giustifica per dire: ah, io credo perché sono stato attirato da Dio. oppure dall'altro, io non credo perché non sono stato attirato da Dio. È una giustifica questa. Bensì ci vuole convocare a riconoscere che la volontà del Padre è di attirare tutti, davvero tutti, nessuno escluso. Certo, i modi, i tempi sono i suoi e sono diversi per ciascuno di noi, come diverse sono le nostre risposte. Bello, no, nel Vangelo? Tutti ne hanno sentito le stesse parole del Maestro. Tutti hanno visto lo stesso miracolo della moltiplicazione dei pani. Tutti ha riempito la propria pancia. Tutti. Eppure le risposte sono diverse. C'è chi se ne va via, c'è chi rimane scontento, c'è chi si sperimenta in dubbio e c'è chi decide di restare in cammino. Non è un giudizio questo, non è che uno è migliore dell'altro, ma ciascuno nella propria libertà ha scelto. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. È la maggior parte che se ne va, molti, dice, in difficoltà a cogliere la radicalità di Gesù. Perché scandalizza Gesù? Perché lascia liberi. E la nostra personale risposta fa la differenza. Una risposta che è chiamata ad essere con la vita. La fede è una questione di vita o di morte. Sì, perché se scegli di risponderti affidandoti a Lui, hai la vita. Certo, nessuno, neppure Dio ti toglie il travaglio della sequela, segnato dal dubbio, dalla fatica, dall'incertezza, dalla sofferenza. La fede patisce gli scandali, subisce fratture, porta ferite, a volte avanza, altre indietreggia. Allora ancora un punto, vorrei farlo con delicatezza. Sarebbe interessante, non c'è il tempo, servirebbero 3 ore, servirebbero dei giorni, ma sarebbe interessante elaborare a partire da qui però, mia de che, del co, ma da qui, una riflessione seria sul dibattito di queste settimane circa l'eutanasia. È una cosa delicata, eh? Non tanto perché c'è sotto una questione politica, ideologica, mi interessa mia, ma perché c'è in gioco l'uomo e la qualità dell'uomo. Non è indifferente quella roba qua. Questo che dobbiamo porre al tema, l'uomo. E allora mi chiedo, ma la libertà vera, quella che Gesù chiede, quella che rende un uomo veramente umano, può essere ridotta al mero arbitrio libero di quell'io che si crede absolutus, sapete, il Dio, il re sole, il monarca assoluto è colui che è sciolto da tutto. Io sono sopra tutti e decido tutto. Non mi interessa degli altri. La libertà è questa, fuori da ogni relazione con gli altri. O forse un po' di apertura alla relazione con l'altro in qualunque circostanza e situazione della vita. Voglio dire, la sofferenza in tutte le sue dimensioni, anche in quelle più drammatiche e sfibranti, è davvero un peso insopportabile dell'io solo, inteso l'io chiuso, non quando uno sta male e vuole star da solo, ma dell'io padrone unico. O forse anche possibilità, certo scarnificante, di rinnovata relazione con l'altro, nelle dimensioni di cura, di presa in carico, di vicinanza, di prossimità. Sono temi delicati, e non lo ridico qui, sono Miabù, forse sono Miabù de parlare, ma quello che voglio dire è questo, che noi cristiani non possiamo ridurre quelle robe qua semplicemente a un dibattito. Certo che non dobbiamo parlare, ma la grande testimonianza che noi diamo è fattiva. Alvel di, che si dà poi nei gesti di cura che noi sperimentiamo verso persone che vivono queste situazioni, che magari un giorno toccherà anche me. Non la risolviamo qua? Perché se ci fermiamo qua, la riduciamo come fanno tanti ideologia, e sulle ideologie ci scanniamo tutti. Ma dobbiamo guardare la carne del fratello e della sorella. Finisco. Penso che molto sia in quel sia la vita che ognuno di noi liberamente ogni giorno ha la possibilità di pronunciare. E in quel sia la vita apre poi all'atto di cura verso se stessi e verso l'altro, ed è lì che si apre la testimonianza. La testimonianza di cosa? È di un mistero più grande, di un amore che è capace di dono. E a volte di un atto di cura che non solo non toglie le sofferenze, ma a volte è incapace anche di lenire il dolore. Eppure in quella gratuità, di prossimità, di continuare a rimanere lì, di sopportare i pesi, di portarli insieme, diventa testimonianza di vita, anche nella morte. E allora sì, quel sia la vita, che a volte sarà ferreo, pronunciato in modo ferreo, convinto, granitico, altre sarà discreto, patito, sussurrato, altre ancora sarà urlato il sia la vita, altre soffocato nel silenzio. È il sia lui che apre e rinnova la vita. E allora vorrei chiedervi questa cosa, mi sembra una bella preghiera. Se lo ripetiamo insieme, non è un gioco. Davvero sono convinto che, lo diceva, i santi lo dicono, ripetere il Vangelo insieme è preghiera. Vorrei che insieme ripetessimo a fine di questo pensiero, che è che le stacce, tu hai parole di vita eterna. Perché diventi preghiera di questa settimana per tutti noi. Lo diciamo insieme. Tu hai parole di vita eterna.